Le 9:10, il professor Carlo Sorrentino. Buongiorno, professore, ben trovato a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Veramente facciamo anche con lei una carrellata dall'internazionale al nazionale al locale. Prima di tutto una parola sul tema dell'Europa. In questo momento c'è Dario Nardella, ospite a Sky TG24, che ha appena detto che l'Europa non sia pavida su questo tema.
Ecco, sono d'accordissimo con questo termine, proprio pavidità, pavidità, pavidità che però bisognerebbe anche essere onesti e cercare di spiegarla questa pavidità, una pavidità che viene da lontano, una pavidità che viene dalla Seconda Guerra Mondiale, dal post-Seconda Guerra Mondiale, quando noi europei ci abbiamo creduto e in realtà abbiamo anche realizzato per oltre 70 anni una pace che era gestita da altri, ma che ci ha permesso di prosperare, di allargare enormemente gli orizzonti sociali, culturali, senza rendersi conto più di tanto di quello che stava accadendo accanto a noi. E quindi, quando si dice la pavidità dell'Europa, io credo non si debba pensare sempre e soltanto le istituzioni sovranazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutti quanti noi ci dovremmo fare un esame di coscienza e chiederci se davvero non possiamo rinunciare a qualche parte di noi per gli altri. Questa storia cruda è una storia che impressiona. Ci siamo lamentati dell'ISIS per anni e anni e sostanzialmente lo abbiamo sconfitto quasi senza colpo ferire da parte noi che qui giù, qui su, dall'Europa abbiamo osservato, ma c'è chi invece è morto per questa causa
È chiaro.
e di questi ora ce ne stiamo fregando. Mi rendo conto che dette così sono parole un po' retoriche, sono parole buoniste, come direbbe qualche politico, ma credo bisognerebbe incominciare a fare un'altra narrazione anche per noi europei, vivere in un mondo globale. Se davvero riteniamo che questo mondo globale debba essere più giusto e se non crediamo che la giustizia sia soltanto la quota 100 o assicurare un lavoro migliore ai nostri figli, ma qualcosa di più largo nel mondo, richiede un impegno di ciascuno di noi, perché i nostri politici sono pavidi perché proteggono la nostra pavidità, o meglio, come dire, il nostro, come dire, vivere forse al di sopra dei mezzi che il mondo consente.
È probabilmente molto più retorico il discorso di tanta politica, anche italiana e non solo, nello schierarsi a parole alla parte dei curdi dopo aver venduto per anni, dopo aver gonfiato gli arsenali di una Turchia guidata da Erdogan e da tutto quello che c'è intorno e dietro ad Erdogan. Perché alle volte vediamo queste figure. Le mitizziamo tipo Putin, ma no, no, non sono sole, diciamo così, per fare addirittura arrivare a dire l'embargo non ce ne frega niente, tanto i nostri arsenali sono già strapieni, diciamo. Quindi questo è il quadro. Scenario
Ma
nazionale.
vede, Saddam Hussein ci buttava in faccia la morte dei loro bambini che noi occidentali non potevamo vedere. Erdogan ha minacciato qualche altra cosa che in questo momento per noi sta diventando incredibilmente difficile. Ci ha detto: se mi date le sanzioni, vi scateno tutti i profughi per l'Europa, che in questo momento è ciò che la politica non si può permettere, ma la politica non se lo può permettere perché ci ha maleducati, per cui stiamo lì a vedere come invasione qualche decina di immigrato che arriva a Lampedusa. E questa maleducazione di cui dovremmo cercare un po' di mondarci.
Infatti non c'è alcun dubbio, per questo il ricatto di Erdogan ha un effetto terrorizzante, terrificante, diciamo, non
Ed
c'è
è
alcun dubbio.
efficace, è molto
È di grande
efficace.
efficacia. Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, ha detto: chiederò all'Unione Europea, in nome dell'Italia, di assumere ogni misura possibile affinché la Turchia fermi la sua offensiva in Siria contro il popolo curdo, incluso un blocco europeo dell'export di armi verso Ankara. Ieri c'è stata la festa del decennale del Movimento 5 Stelle, i presenti, gli assenti, tante cose sono cambiate in questi 10 anni. Lei che pensa della festa di ieri a Napoli, non casualmente?
Dunque, se volessimo continuare con questo discorso un po' così catastrofista che ho avviato, potremmo dire che 5 Stelle sono il precipitato, sono uno dei precipitati di quella maleducazione, no? di questa lotta estrenua che abbiamo fatto alla politica in Italia negli ultimi 20-30 anni per non vedere quei difetti di cui parlavo prima. E però proprio questa maleducazione fa sì che ora che il re è nudo, nel senso che il movimento è nato per mandare a fanculo gli altri, è al governo e quindi deve fare mostra tutte le sue crepe. Mi sembra però da Napoli sia venuto comunque un minimo di atto di maturità, se non della classe dirigente del Movimento 5 Stelle, che mi sembra ancora un po' così smarrita dopo questo anno e mezzo di governo ormai bipolare, ma mi sembra che da Napoli, se ho capito bene che cosa è successo, almeno da parte dei militanti, non so come li chiamano, ma di coloro che sono andati a questo anniversario, viene la richiesta di politica, cioè sporcatevi le mani,
questo è interessante.
Decidiamo in qualche modo da che parte stare e come stare.
Questo è interessante. Bipolare, bipolare l'ha usato in termini, diciamo, dei due poli politici, evidentemente,
sì,
così
sì, sì.
Come quella che ha fatto.
Tecnico.
Certo, come quella che ha fatto prima, naturalmente, come ci capita di fare in ambito accademico. Era una citazione virgolettata quando ha detto la parola, naturalmente, questo sottolineiamolo. Lo so che per lei dovrebbe esistere soltanto uno stadio, professore, però, come dire, anche a Firenze c'è un tema molto caldo. Probabilmente l'emblema del dibattito sullo stadio di Firenze, chiudiamo su un tema locale, abbiamo veramente 2 minuti al massimo, è quella foto che ritrae Eugenio Giani, il sindaco di Campi Bisenzio Fossi e il sindaco di Bagnaripoli Casini, che ha fatto tanto discutere sui social, editoriali, eccetera, eccetera. È l'emblema del punto a cui siamo arrivati, secondo me.
Sì, perché lei ha nominato il sindaco Casini, potremmo chiudere con una battuta, nome nomen, quella foto simboleggia il gran casino che sta dentro il Partito Democratico, no? Di cui questa vicenda dello stadio mi sembra eloquente, no? È una lotta tutta interna. Non ho capito se poi avrà qualche effetto, perché andargli a spiegare a suo misto di tutte queste beghe del Partito Democratico secondo me ti viene il mal di testa dopo un quarto d'ora, insomma. Oppure casomai mi pensavo l'altro giorno vedendo questo durissimo scontro di Nardella solitamente pacato, che invece ha perso le staffe quando ha visto che il suo stadio potrebbe varcare i confini comunali. Mi è venuta in mente la famigerata telefonata di Occhetto, no? Andate a spiegare al comizio la telefonata di Occhetto per il Castello, Novoli Castello. Ecco, però almeno allora c'era qualcuno che telefonava. Diciamo che oggi non c'è più il telefono.
Lost in translation con commisso, indubbiamente.
Esattamente. No, mi sembra davvero il segnale della grande confusione che c'è nel partito, e soprattutto dopo l'uscita di Renzi, in cui, diciamo, ci sono almeno tre attori, i fuoriusciti, i rimanenti e i fuoriuscenti, no? E quindi questa terza categoria a cui potrebbe appartenere Nardella, cioè quelli che stanno dentro ma che hanno un passato fortissimo da renziani, sono ovviamente quelli visti con maggior diffidenza e per cui ovviamente si sta sparando un po' da tutte le parti. Se fosse invece soltanto una cosa che potessimo risolvere con la logica, potremmo dire che la soluzione di Campi mi sembrerebbe la migliore, visto che le altre sia il rifacimento del Franchi, sia diciamo il Mercafil, mi sembra da quello che è successo in questi anni molto complesso, sembrerebbe una soluzione, ma è evidente che lo stadio è l'ultima cosa in questo momento che interessa i contendenti.
Ne riparliamo. Il sindaco di Firenze Nardella dice va fatto un discorso complessivo sulla piana, mettendo tutto sul piatto. L'abbiamo sentito prima ai microfoni di Chiara Pelli di Jimmy Tranquillo quando Della dice: non è che tu prendi lo stadio perché ti fa consenso e ti lancia su uno scenario nazionale e lasci le altre cose che sono delle beghe dal punto di vista del consenso politico, per cui ha chiamato l'inceneritore, l'ha chiamato inceneritore. Questo è stato forse un lapsus, e la pista all'aeroporto. Torniamo a parlarne lunedì prossimo perché questi temi rimarranno caldissimi, professore.
Sì, credo che potremmo invecchiare.
Grazie per essere stato con noi. Buona settimana, Carlo
Buona
Sorrentino.
settimana a tutti.